Allora, abbiamo parlato anche la settimana scorsa di, cioè, beh, ne parliamo sempre, ok, però ne abbiamo parlato anche recentemente di social media, e in particolare recentemente abbiamo commentato alcuni articoli e in generale alcune prese di posizioni che vanno via via aumentando di gruppi di natura anche diversa che vanno ad allontanarsi dai social media commerciali. Abbiamo visto da prima con l'arrivo di Musk alla guida di Twitter che molte persone hanno preso la distanza da X, e ora le uscite di Zuckerberg hanno ulteriormente dato degli elementi per realizzare che, non lo so, se mai c'è stato un momento migliore dei social media, questo momento è chiaramente passato, e che questi soggetti si stanno mostrando per ciò che sono sempre stati. Allora, e avevamo anche commentato di come un po' paradossalmente queste prese di distanza anche molto concrete si sono un po' iniziate da ambienti non particolarmente simili a noi. Insomma, Le Monde non è il peggior giornale della terra, eppure questa mossa l'ha fatta già da un po', mentre magari anche più nel nostro intorno la mossa di allontanarsi dai social media arriva con parecchio ritardo. E quindi volevamo così fare innanzitutto un pochino il punto di quello che è lo stato dei social media in questo momento, le ultimissime novità, e poi fare insieme a voi anche qualche ragionamento.
Lo stato degli ultimi dei social media, sappiamo che abbiamo seguito un po' la vicenda di Durov, che è il fondatore nonché proprietario di Telegram, che è stato arrestato in Francia, e in seguito al suo arresto la policy di Telegram è cambiata e quindi è cambiata, diciamo, sostanzialmente possiamo dire che ha sbragato, semmai sì. Non tecnicamente, questo è, diciamo, che comunque adesso anche nella privacy c'è scritto che nel caso gli vengano richieste informazioni relative agli utenti o alle chat degli utenti, lui farà di tutto per rendere disponibili alle autorità. Quindi anche Telegram sicuramente non rappresenta, semmai l'abbia rappresentato mai, un'alternativa libera al resto del web, come, o anche un'alternativa a WhatsApp, sebbene WhatsApp abbia delle ulteriori criticità.
Certo, e poi ricordiamo Zuckerberg, giusto così per dirlo, le ultime, ovviamente, no, se dovessimo ripartire a nominare tutti gli scandali di Facebook non finiremo mai, da Cambridge Analytica, che non è nemmeno stato il primo, ma probabilmente è stato il primo ad essere davvero davvero famoso, in poi ce ne sono tanti, e gli ultimi sono l'abolizione dei programmi di inclusione, la fine dei sistemi di moderazione, nel senso che vanno a rallentarsi moltissimi, e l'eliminazione del fact checking, considerato divisivo e sostituito dalle community notes nello stesso stile, quindi di X, su cui i passaggi sono più o meno gli stessi, quindi non ci ripeteremo, community notes su cui qualcosa diremo nel corso di questa puntata.
E l'altro di cui si parla, TikTok, diciamo, sono anni che dicono che vogliono vietarlo negli Stati Uniti, invece guarda un po', Trump per il momento ha rimandato la sua chiusura.
Sono stati chiusi un pomeriggio.
Beh, qualche soldo ce l'hanno rimesso, magari. Però, insomma. Però mi pare di aver capito che viene caldeggiato l'acquisto di TikTok da parte di Musk. Non ho capito da parte di chi, ma insomma, ho intraletto questa roba. Quindi è inutile starne troppo a parlare. Invece l'altro, così, per riassumere, uno dei vari social media di cui si parla, e se ne parla come del social media in cui scappare, perché è, sì, è il social media quello democratico ultimamente,
così. La campagna che si sta facendo è chiaramente ammicca ai fuoriusciti da sinistra, si sarebbe detto un tempo.
Sì, decisamente. Stiamo parlando di Blue Sky, che è il social media, diciamo, il simil Twitter, fondato peraltro dal fondatore di Twitter,
Jack Dorsey, che un altro personaggio che
vabbè. Sì. Diciamo quantomeno ambiguo, però
beh, sì,
diciamo così. E anche su questo, su Blue Sky, insomma, noi ovviamente ce l'abbiamo per tutti, ma anche per Blue Sky, perché in realtà non è davvero un social media davvero decentralizzato, senza stare ad approfondire il perché, ma insomma, diciamo, ci sono dei link, poi magari li metteremo nella descrizione, però fidatevi sulla parola, ecco.
Fidatevi sulla parola, magari torneremo anche sull'argomento, magari non diremo il per come, ma invece il perché magari ci tengo a dirlo, nel senso che è vero che adesso a quanto pare Blue Sky funziona meglio, il punto è se ci sono dei motivi strutturali per pensare che continuerà a funzionare meglio, e questo è quello che io penso che manchi, nel senso che il background culturale è lo stesso, a me sembra, e gli argomenti tecnici sono comparabili a quello che era il Twitter di tempo fa, e quindi non vedo perché non dovrebbe fare esattamente lo stesso iter che ha fatto. Io penso che quello che sia successo a tutte quante le piattaforme che abbiamo nominato non sia un caso, ma sia il risultato di volontà politiche e da strumenti tecnici che non ti danno alcun margine di sicurezza, di protezione rispetto alle tendenze, ovvero rispetto alla capacità di chi li possiede di governarli completamente, e quindi di governare anche le persone che in esso si trovano. Insomma, lo stato della non è lo stato dei social media commerciali continua ad essere particolarmente negativo. E
sì, diciamo che il punto è che non è che è particolarmente negativo oggi, perché sono saliti tutti sul carro di Trump, ma diciamo nel corso della trasmissione faremo un passo indietro per cercare di capire come sono progettati effettivamente tutti questi social media commerciali, e quindi andremo a vedere se effettivamente il problema è momentaneo, è di adesso, o se invece viene da lontano e è la progettazione stessa che porta questi social media ad essere così deleteri, diciamo, per l'umanità, ecco.
Giuriamo che avremo anche una parte più costruttiva, ma lasciateci andare almeno alla parte Destruence. Facciamolo però dopo uno stacco musicale.
C'è la vecchia al bar a fare colazione con i suoi capelli blu, con il marito e la sua coppola a guardare me operaio dallassù. Vado e gli chiedo cosa trova nel vedermi lavorare come un muro. Mi guarda dritto dentro agli occhi e con disgusto dice vattene a fanculo. E c'è una macchina davanti a me che sembra proprio non ci sia nessuno, ma spicca un San Gennaro appeso sull'unotto posteriore, c'è qualcuno. Guardando bene c'è un pezzetto di cappello che si vede da lontano. Mi volta a destra il vecchio con il medio alzato, va ancora più piano. Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda, vecchio di merda. Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda, vecchio di merda. Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda. C'è la stessa vecchia in blu che arriva e ansima dentro al supermercato. Io entro e prendo il numeretto per la coda e vedo che già mi ha adocchiato. Mi metto in fila e la bastarda prende e poi mi spinge e mi passa avanti. La chiamo e la mando a fare in culo stretto stretto in mezzo ai denti. Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda, vecchio di merda. Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda, vecchio di merda. Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda, vecchio di merda. Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda. odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda.
Le 21:13, noi riprendiamo col dita nella presa e riprendiamo da dove vi avevamo lasciato, ovvero volendo fare un pochino un passo indietro e ricordarci che al di là dello stato misero di questi sistemi in questo momento, questo non è casuale e non dipende soltanto dal mutato vento politico, cioè non dipende soltanto dall'arrivo di Trump, insomma, per capirci in modo ancora più schietto.
Sì, dunque cercheremo di schematizzare un po' proprio per punti perché queste le piattaforme dei, in particolare dei social media, ma non solo dei social media commerciali, perché anche i motori di ricerca, anche le piattaforme di e-commerce, anche i software di messaggistica istantanea sono fatte un po' con questo scopo e con queste caratteristiche. E quindi cominciamo intanto proprio in maniera molto assertiva, lo diremo senza poi casomai ci entreremo un po' più nello specifico se avremo tempo, però intanto questo genere di piattaforme sono piattaforme che profilano le persone e le manipolano. Le profilano, forse ne abbiamo parlato tante volte, ma appunto sì, brevemente lo ricordiamo, estraggono i dati dei comportamenti degli utenti sul web e su queste piattaforme, non solo sulle loro, perché poi ci sono tutta una serie di altre tecniche per seguire la navigazione degli utenti anche quando escono fuori da queste dalle piattaforme dei social media, e quindi e con lo scopo di costruire dei profili che poi servono a in qualche modo a manipolarne comportamenti e scelte. Mi riferisco alla pubblicità personalizzata,
certo,
e al fatto che vengono mostrati i contenuti solo quelli delle proprie bolle, no?
Così. Sì.
E poi c'è la questione della visualizzazione, vengono mostrati appunto dei contenuti che sono prodotti appositamente per condizionare le scelte sia commerciali che politiche.
Certo. Il caso Cambridge Analytica, esatto, L'abbiamo nominato anche prima, davvero è il caso più famoso, ma poi in realtà è stato un continuo. Del caso Cambridge Analytica se ne è parlato di più, tra l'altro, perché poi riguardava gli Stati Uniti, che evidentemente sono un posto più speciale degli altri nel mondo, perché a quanto pare invece fare lo stesso tipo di cose in altre parti del mondo non è di gravità comparabile, ma in generale è un uso, no, diciamo, sempre, che è stato sempre fatto di questo strumento, e a cui, diciamo, dire che non si sono posti è dire molto poco.
Assolutamente. E chiaramente perché massimizzare questo tipo di funzionamento, questo genere di piattaforme sono progettate e realizzate per fare in modo che le persone rimangano più tempo possibile agganciate e connesse. E,
sì,
questo viene fatto attraverso il meccanismo della ricompensa,
sì,
che è tipicamente quello che viene utilizzato anche per la progettazione dei giochi d'azzardo,
sì,
proprio. Quindi,
la rota, esatto, in termini più,
esatto,
locali.
E quindi diciamo, senza entrare troppo nel dettaglio, il riferimento è a Skinner, diciamo,
sì,
e quindi alla scatola del piccione.
Se hai nominato, sì, l'esempio, l'esperimento di Skinner, sicuramente hai nominato anche i giochi d'azzardo, e in generale noi quando veniamo a pensare ai giochi, per quanto sia chiaro che il gioco d'azzardo è uno strano tipo di gioco, visto che evidentemente può creare patologia, no? Può creare comunque una situazione anche molto pesante, quindi non è soltanto un gioco da cui è difficile staccarsi come da altre cose belle della vita, però in generale quando parliamo di giochi tendiamo a pensare di qualcosa che comunque assumiamo che sia positiva, no? Anche quando parliamo di ricompense tendiamo a pensare che stiamo parlando di qualcosa che è positivo. Certo, bisogna fare attenzione, perché in ogni cosa bisogna avere la giusta misura, e quindi ci potremmo aspettare che il modo migliore per agganciare le persone sia quello di dargli un ambiente giocoso, piacevole, e cui uno potrebbe dire, però in effetti tutti quanti hanno un istinto naturale e anche corretto alla ricerca del piacere, ed è anche, no, quindi normale magari le persone preferiscano passare il tempo in un luogo piacevole. Se non che questo non combacia con l'esperienza, cioè sì, per carità, ci sono senz'altro anche degli spunti piacevoli, delle occasioni interessanti in ogni, probabilmente in ogni contesto sociale, quindi persino nei social media, eppure è d'altro che è saturo, no? I feed dei social network.
Eh sì, è di altro che è saturo, perché appunto non sono piattaforme giocose, ma sono piattaforme gamificate in cui il gioco non ha mai fine, non si può mai vincere, le regole del gioco non possono essere ridiscusse, e quindi è un gioco che non è un gioco, appunto perché è imposto e perché il meccanismo della ricompensa è un meccanismo che non è legato al gioco che finisce, ma è legato al mantenimento della persona agganciata a questa piattaforma, in sostanza. Tanto da produrre delle reazioni e degli stati delle persone che sono tossiche sostanzialmente, e quindi e anche su questo sono tossiche perché lo vediamo, perché c'è certo una polarizzazione continua, perché le persone ci stanno male, perché gli viene generato molto spesso un senso d'ansia. Noi facciamo dei laboratori con i ragazzi, ma anche con gli adulti, e questa cosa emerge chiaramente, insomma,
cioè le persone soffrono l'ansia l'uso dei social network.
Certo. Sì, questo intendevo.
E poi c'è sempre il fatto che appunto questi sistemi giocano con le proprie con le nostre emozioni, quindi diciamo più che noi essere giocare, siamo nei sistemi che giocano un po' con noi, e una delle e lo fanno nel modo che gli è più profittevole, evidentemente. E quella che risulta molto profittevole più che il divertimento, che dopo un po' si esaurisce, no? Cioè, per quanto uno può pensare che a divertirci non ci si stanca mai, ma poi in fondo la nostra esperienza è che dopo un po' il divertimento ci basta, no? Se passiamo, non so qual è il vostro, no? Passate un po' preferito, ma se uscite, no, con i vostri amici e giocate a carte o fate quello che vi piace di più fare a voi, una cosa divertente, però dopo un po' poi basta. Invece un bel litigio, quello sì che può durare tanto tempo, quello no, poi quando vai a dormire quello ti rimane ancora in testa, un bel litigio, quello non ti molla mai, no, un litigio. Mentre invece, no, se tu hai fatto, no, una partita a bowling, poi cioè, basta, non è che stai sempre a pensare a sta partita a bowling che hai fatto e che ti ha molto divertito. E quindi questi social media puntano molto sulla rabbia.
Sì, questo peraltro è stato, diciamo, c'è una ricerca molto molto recente, del fine 2024, che è apparsa sulla rivista Science, che si chiama Misinformation Exploits Outrage to Spread Online, e sostanzialmente dimostra
la disinformazione sfrutta la rabbia per diffondersi online.
E sostanzialmente questa ricerca dimostra che gli algoritmi premiano il coinvolgimento emotivo rispetto alla qualità dei contenuti. Ciò significa che l'indignazione sia l'indignazione che viene provocata da questi post, per lo più la ricerca parte dalla questione perché le fake news e come è possibile combatterle. In sostanza la ricerca dice: dentro i social media non è possibile combatterla, proprio perché il post X che viene fatto, che sia vero o no, in realtà quello che suscita indignazione è anche quello che è più condiviso, è anche quello che viene al quale
è questo, quindi la maggiore visibilità, certo,
che suscita più reazioni, certo, da parte delle persone, anche quelle che magari potrebbero in altri ambiti si farebbero venire il dubbio se questa notizia è vera o falsa. In quel tipo di situazione invece ripostano, condividono, praticano delle reazioni, e questo chiaramente rende il post più visibile, ma allo stesso tempo polarizza le discussioni e fa sì che non ci sia una reale discussione, non ci sia un reale riuscire a parlare di una cosa ed approfondire un argomento, ma semplicemente ci sia, appunto, susciti rabbia e odio. Questo è stata una ricerca che ha preso un campione di due gruppi di persone, o meglio,
statunitensi.
Statunitensi. È una ricerca che statunitensi,
come del resto la maggior parte delle ricerche su internet. Quando le ricerche su internet, le persone medie su internet vivono in un posto che è compreso tra Seattle e Washington, sì, New York. Questo è dove stanno le persone nelle ricerche su internet. È veramente un fatto incredibile, però vabbè, diciamo, lo prendiamo per quello che è.
Diciamo che poi noi in Italia in particolare, insomma, siamo quasi americani di seconda categoria, perché per quanto siamo dentro la cultura e la politica americana,
sì,
e soprattutto per quello che riguarda internet. In ogni caso, praticamente, adesso senza stare ad entrare troppo in tecnicismi, però questi due gruppi, a prescindere questi due gruppi di persone, omogenee entrambi per età e per genere, ma appartenenti a simpatie repubblicane e democratiche, avevano lo stesso tipo di comportamento riguardo ad una notizia che gli passava, cioè, ovvero tutto ciò che gli suscitava una reazione emotiva aveva l'immediata funzione di scatenare una reazione, e a discapito dell'analisi di quella notizia.
Sì.
E quindi questo spiega perché poi le piattaforme spingono su questo tipo di reazioni, perché questo poi ti tiene agganciato, come dicevi giustamente te,
la rabbia non va via in fretta,
esatto, e quindi tu continui a pensarci, a starci dentro, e quindi e prosegui così. Quindi diciamo che questa serie di cose ci fanno capire che c'è un pensiero dietro la progettazione di queste piattaforme, un pensiero, quasi un progetto. Peraltro poi abbiamo omesso di dire che queste piattaforme sono un attentato alla propria privacy e alla propria sicurezza, certo. Insomma, perché questo, diciamo, tutte queste piattaforme per lo più hanno la propria sede principale negli Stati Uniti, e quindi devono sottostare alle leggi degli Stati Uniti, in particolare al Cloud Act, che è una legge che prevede che qualsiasi corpo di polizia o di intelligence può chiedere ad una società, Google, Meta o X che sia, di consegnare tutti i dati in loro possesso in relazione ad una o più persone. Quindi questo, poi GDPR, non GDPR, poi, diciamo, sono tecnicismi, il fatto è questo, diciamo.
Sì.
E quindi chiaramente stiamo regalando e mettendo a nostro rischio e pericolo la nostra vita su internet, e non solo su internet, perché poi quello che fanno l'intelligence americana magari la fa anche l'intelligence italiana, insomma. Quindi
Questo dici tu, anche in base alle recenti notizie, agiti questi sospetti.
Beh, mi sembra di capire che questo è, ma poi anche se pensiamo a, cioè, diciamo, vogliamo fare un altro esempio, Lavander, quella che è stata contrabbandata come, perché io direi contrabbandata, come intelligenza artificiale, quella che aiutava, sì, che aiuta
Lavender.
Lavender.
Sì.
Grazie.
Sì, spero che sia giusto così.
Sì, non lo so, vabbè. Quella che aiuta l'esercito israeliano ad individuare gli obiettivi da colpire di Hamas, quindi palestinesi, quella è basata principalmente sulle relazioni delle persone dentro WhatsApp.
Sì.
Quindi questo la dice tutta su quanto sia il problema della riservatezza sì. Centri.
Senti, volevo tornare un attimo sulla cosa che avevi appena detto, no? Diciamo della condivisione delle notizie. Avevamo posto l'accento, come dire, sugli stati d'animo su cui queste cose fanno leva, e avevamo dato quasi per scontato il fatto che, siccome queste cose fanno fare più interazioni, poi si diffondono di più, che è il tema da cui partiva l'articolo, no? Perché si soffermava non tanto sui profitti delle aziende, ma in teoria partiva l'articolo di ricerca sulla domanda che di tante persone si fanno è: ma come mai le fake news ora fioriscono come non mai? E avevamo dato quasi per scontato che ciò che viene più condiviso poi viaggia di più. Ora questa cosa è passata a diventare quasi una verità di natura. Ma in realtà non c'è niente che dimostri il fatto che sia ineluttabile che ciò che più persone condividono dovrebbe viaggiare di più. Cioè, se un contenuto in effetti fa schifo, non è che siccome più persone ci hanno messo una reazione sotto, allora questo dimostra che più persone lo devono vedere. Ma anzi, magari può anche essere un sintomo persino del contrario talvolta. Cioè, una notizia che magari ha avuto un certo pattern di reazione potrebbe tranquillamente andare in direzione opposta. Questa mi sembra che sia un approccio, diciamo, che viene molto, no, da una corrente di pensiero che da una parte ha una passione, no, per il quantitativo, no, e per un'accezione, direi, del crowdsourcing, direi, no, come espressione centrale, no? È qualcosa che troviamo a volte in degli effetti, a volte non così negativi e a volte invece pienamente negativi. Ma per me, diciamo, il primo sito che ha avuto questa caratteristica, grosso modo, il primo che io ricordi, quantomeno, era Slashdot. Che ancora funziona circa così, no? Slashdot è uno di quei siti in cui le notizie si possono ordinare, più app hanno avuto e meno down hanno avuto, più in alto te le trovi, il tutto riaggiustato con varie metriche. Quindi un'idea del fatto che tutte le persone messe insieme curano un'agenda e naturalmente dal basso selezionano ciò che deve essere visto di più. Quindi un'idea da una parte che potrebbe sembrare magari ingenua ma comunque positiva, un'idea di fiducia nell'umanità, e da un'altra parte invece un'idea di disintermediazione della società, che sostanzialmente in questa disintermediazione della società, nella mancanza di strutture esplicite, vede un modo molto facile con cui la società possa essere più facilmente controllata dalle persone che già hanno più potere, quindi in particolare dalle persone ricche. Mi sembra che ultimamente, come dire, se la prima corrente ingenua, per carità, esiste sicuramente, dico ingenua ma in senso anche positivo, non in senso negativo, ma in un senso di appunto di fiducia nell'umanità, esiste, ma in questo discorso è minoritaria. Invece, no, più forte è questo secondo aspetto, che secondo me tra gli argomenti, diciamo, di sviluppo recente è ben esemplificata magari dalle community notes. Forse qualche anno fa avrei nominato più i trending topic, ma ormai i trending topic sono roba vecchia. Le community notes di X invece mi sembra che ricadono proprio in questa idea, cioè ricordiamoci, X e allo stesso modo anche Meta ha annunciato che fa la stessa cosa, ha di fatto abolito il fact checking, e dicendo il fact checking non è neutrale, cosa con cui siamo d'accordo, e sostituendolo con un sistema ancora peggiore, cioè dicendo adesso facciamo che ogni persona sopra qualsiasi tweet ci può lasciare delle, appunto, note della comunità con cui dice: secondo me questo contenuto non è fattualmente corretto. Ora, a parte che fattualmente corretto non è tutto ciò che importa, no? Per cui se uno condivide un video con una battuta razzista, il problema non è la correttezza fattuale, la questione, no? Perché qual è il punto della correttezza fattuale di
se
un dell'ironia?
Nero, non è quello il punto.
Sì,
se
no, nel senso,
nero,
il punto, no, del problema degli stereotipi.
Perché se io accanto ci aggiungo,
certo, uno stereotipo
sporco,
qualsiasi,
nero, cioè, chiaro.
Certo, certo. La questione di stereotipi non può essere, no, una questione che si basa su punti fattuali, e comunque si lascia, no, al fatto che le persone contribuiscono e annotino, per cui niente viene nascosto, ma i tweet hanno a fianco, no, dei commenti che ti dicono, che fanno emergere se ci sono stati degli appunti che vengono da parte della comunità. In pratica questo sistema, come dire, lo conosciamo ed è un sistema che non fa niente per fermare e quindi incentiva la diffusione di notizie false e in generale la diffusione di stereotipi razzisti e più in generale contro tutti i soggetti marginalizzati, e secondo me rappresenta proprio bene questa ideologia. E questo mi fa pensare che è un tipo di modello che non se ne andrà. cioè magari poi le community note verranno soppiantate in favore di qualcos'altro, non è quello il punto, non è che penso che le community note siano il fine ultimo di tutta questa storia, però penso che questo tipo di approccio è un approccio molto conveniente per queste piattaforme, che ora non si occupano più di fare fact checking, quindi hanno meno costi, si prendono meno responsabilità nella sfera pubblica, perché dicono noi non abbiamo mai censurato nessuno, quindi non, e, oppure viceversa, non potrei dirci che a quella persona avremmo dovuto censurarla e non fa, e invece non l'abbiamo fatto, perché noi non censuriamo mai nessuno, e così si possono lavare le mani, e in più incarna anche ideologicamente l'idea di una società disintegrata. Ecco, tutto questo lo dico per dire che gli sviluppi recenti che stiamo vedendo si allineano bene con quelli pregressi e con la storia, a volte anche individuale, ma anche con la storia politica di quella parte di mondo, e quindi ci rendono davvero poco ottimisti al riguardo. Ciò nonostante, noi ci prenderemo una pausa musicale e torneremo dopo invece con uno sforzo di ottimismo, pensando a che cosa invece possiamo dire di positivo riguardo al modo di stare insieme su internet.
Sì, va bene, sì, va
bene.
A riprova, diciamo, fammela citare questa
questione.
Va bene,
questione. La puoi citare.
perché secondo me conclude per il tuo ragionamento. Questa non è una roba che è capitata per caso e è qui per rimanere, perché il piano viene da lontano e il vicepresidente americano degli Stati Uniti d'America, Vance, è un pupillo di Peter Thiel, che è il fondatore di PayPal, sì, e PayPal, e che in un suo scritto The Education of a Libertarian scrive che a partire dal 1920, questo scritto è del 2009, per questo sì, dico viene da lontano, a partire dal 1920 il vasto incremento di beneficiari del welfare e l'estensione del voto alle donne, due gruppi di elettori notoriamente ardui per i libertariani, hanno reso un ossimoro il concetto di democrazia capitalista. Questo è quello
e non lo dice per dire, se ho capito bene, che per avere una vera democrazia bisogna dissolvere il capitalismo, giusto?
Diciamo di no.
Va bene.
Il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. Il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu. Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano, zitti non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show, non mi chiedere come sto. Vorrei andare via però la strada non porta a casa, se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. Il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu. Non mi sento tanto bene, però sto già meglio. La mia zona, mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal dance floor, sempre stessa storia. D'alzare un polverone non mi va, ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale. Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane,
le 21 e 38 minuti primi e noi rientriamo con le dita nella presa per continuare a parlare di tecnologia, in particolare per continuare a parlare di social media. Abbiamo detto un sacco di cose che non ci fanno ben sperare niente fino ad ora da queste aziende né da altre simili ad esse che potrebbero anche arrivare in futuro, e quindi da una parte, come dire, cerchiamo di allargare la critica e contemporaneamente quindi di vedere qual è forse la via d'uscita, no? Cioè ci pare
anche
che
perché
uno...
i tempi sono troppo brutti per essere pessimisti, bisogna...
dici funziona così, si fa il giro?
Certo.
Il pessimismo è un privilegio dei tempi medio
dei
buoni.
Dei tempi medio buoni,
medio
sì,
buoni, questo è... E questo non figura tra questi.
Non è mia, ma mi piace molto e quindi tutte le volte la ripeto.
L'apprezzo e direi, no, mi sembra che il grosso tema, forse l'esempio che facciamo prima su Blue Sky è quello che lo suggerisce meglio, ma del resto per chi magari ha qualche anno in più può anche essere utile, no, ricordarsi a come dire lo stato dei social media, del dibattito di magari, no, 15 anni fa, come dire, a volte le cose partono che non sembrano così tragiche, no? Si può dire beh sì, certo, per carità, è un sistema capitalista, come lo stesso sistema capitalista, no, che però produce, che ne so, utensili che io compro, e non è che, no, istantaneamente questo no, significa, no, che questo è un problema assolutamente inaccettabile. E a un certo punto, mano a mano, le cose vanno un po' a cambiare, a volte in modo più repentino, a volte meno, un po' tradendo la vera natura originaria. E il punto è che in tutto questo non abbiamo nessun controllo di quello che avviene, non ne abbiamo un controllo di nessun livello, no? Per cui se cambiano le policy di moderazione su un social network non abbiamo scelta, se scompare un criterio, no, di moderazione non abbiamo scelta, ma non abbiamo scelta nemmeno su altri aspetti. No, per dire, su Twitter un tempo il testo era più corto, no? Era solo, non ricordo se di 140 o di 160 caratteri, poi si è allungato, che è una cosa in generale vista come positiva, però si è allungato quando hanno deciso che si poteva riallungare, non è che c'è stato un modo per decidere no, dal basso, di fare questa pressione, nonostante tra l'altro parliamo evidentemente di cambi tecnici che dal punto di vista tecnico questo è niente, ovviamente, no? Cambiare il limite dei messaggi da 140 a quanto l'hanno portato a 300. C'era un file da qualche parte con scritto 140 e loro hanno dovuto spostare quel numero.
Era stato un file di configurazione, cioè,
sì,
roba, sì.
Che ormai si era incrostato per la polvere, da quanto tempo nessuno lo cambiava, esatto. E un giorno l'hanno cambiato. Quindi evidentemente non è sempre, no, ma a volte si può pensare che questa difficoltà venga dalla complessità degli strumenti tecnici, no? Cioè in effetti tutti quanti noi facciamo fatica a pensare, no? Se come mi dicesse che il lettore CD, adesso no, lo dico perché ce l'ho davanti, di principio lo dobbiamo fare pure con i CD un po' più sottili e un po' più corti. Io dico sì, per carità, magari sì, ma io adesso non te lo so rifare, no? Un CD diverso, no. Io CD li compro fatti e così devono essere, per il resto non lo so,
se no non entrano dentro il mio lettore,
tra l'altro, no? poi li ricostruisce il lettore, non ho le capacità per ricostruirmi dei lettori CD, ma qui evidentemente il punto non erano le capacità tecniche, poi per carità quelle anche ci possono entrare sempre, però si capisce che non sono il nocciolo della faccenda, no? il tracciamento pervasivo e quella è questione di modelli di business, è la scelta degli algoritmi utilizzati, sì. Altrettanto, no? E non sono cose che si possono nascondere dietro al fatto che sono troppo complicate, e quindi questo ci suggerisce anche qualcosa, no? Quindi possiamo procedere per contrasto. Se i sistemi rigidi non ci piacciono, allora che cos'è che vorremmo?
Che cosa vorremmo? Questo è il primo.
Non dire tutto, che l'hanno già detta.
No, abbiamo già detta e non è finita bene.
Tra l'altro.
Perché fosse finita bene, volentieri. No, tu mi distrai e mi fai pensare ad altro, no, quello che volevo dire è che per contrasto, la prima cosa che mi viene da dire è che utilizzare delle piattaforme libere è sicuramente non commerciali, basate su software libero, possibilmente conviviali, è utilizzare ma anche progettare e realizzare eventualmente, è diciamo qualcosa che ci consente di probabilmente di smettere di essere spiati perlomeno da quelle piattaforme, dalle piattaforme dei social media commerciali. E tra l'altro ci evita di sentirci complici dei ricchissimi sociopatici nordamericani, certo. Perché proprio e soprattutto
o sudafricani,
esatto, tra l'altro. Poi, vabbè, lasciamo perdere. Per cui però questo significa anche ricominciare intanto, vabbè, appunto, dicevo, software libero e possibilmente piattaforme decentralizzate, perché sì, la questione della centralizzazione necessariamente porta anche a una centralizzazione di potere, e quindi anche a degli squilibri di potere tra chi sono i padroni delle ferriere, chi è il padrone della piattaforma e chi sono gli utilizzatori che subiscono, come giustamente dicevi te, gli eventuali, non solo le regole iniziali, ma anche i cambiamenti delle regole successive. E quindi
forse questo ci dà quasi, no, una definizione operativa di che cosa vuol dire decentralizzazione, no? Che è una parola che alle volte assume dei significati che diventano un po' astratti, no? Quando le parole diventano astratte e iniziano a guadagnare un senso solo di per loro, vuol dire che sono diventate delle parole da rifiutare, no? Quando diventano parole dei valigia, criteri, no? Sì, quando assumono questa iniziale maiuscola, diventano problematiche. Allora, se noi invece un senso concreto di cui, quando decentralizzazione è interessante a dire, è che un sistema è decentralizzato in una maniera significativa, in una maniera concreta.
Non come Blue Sky, vuoi dire?
Vabbè, non come Blue Sky, ma nemmeno come a volte alcuni esperimenti di social network peer-to-peer che si basavano sull'ognuno gestisce sul suo portate dei nodi. Sì. Esperimenti anche divertenti tecnicamente, però secondo me non c'entravano il punto, perché io credo che il punto sia fare dei sistemi in cui si possa stare insieme con altre persone ad una scala in cui sia possibile agire insieme sui problemi, e questo non può avvenire in scale troppo grandi, in alcuni casi non può avvenire nemmeno in scale troppo piccole. Poi quello può dipendere anche, no, dalla questione specifica. Alcune questioni funzionano tranquillamente a livello del tutto atomizzato, no? Per cui io, no, nel senso, se ho la mia collezione di vinili a casa, tutto quello che conta è che io ce l'ho a casa e che io sono contento, no? Non è necessario che altre persone siano d'accordo con le mie selezioni musicali. Però se voglio invece avere, no, una sala prove condivisa tra amici, deve essere gestita a un livello tale che è ancora piacevole gestire questa sala prove, no? Che la costruiamo insieme e che quindi non è diventata, no, una succursale di una grande azienda, ma nemmeno che me la devo accollare da solo, perché sennò poi non è divertente magari fare le prove da solo, perché voglio suonare con gli altri, no?
E quindi e nemmeno accollarsi la gestione da solo,
magari penso. Nemmeno quello, no, esatto.
Quindi stiamo dicendo che sono un punto determinante è che le regole d'uso sono definite, non sono definite da altri fuori da noi, ma che sono vengono definite insieme, sì. E questo già significa che ci si costringe reciprocamente a ragionare insieme su quelle regole per arrivare a mettersi d'accordo.
Sì, sì. Fatica.
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 Fatica. È inutile qui, sì. Diciamo, non se ne esce da sta cosa. Cioè. Se volete la comodità, continuate ad essere spiati.
Per chi come me già al supermercato nella scelta tra quattro prodotti fatica, no, ad orientarsi, ovviamente la scelta, questo qui è proprio, no, un mare aperto, ovviamente la scelta è più noiosa, però io credo che per chi, no, si vuole immaginare addirittura un mondo diverso, nel senso, se non si riesce a immaginarci nemmeno delle piccole porzioni di mondo diverso, sarà pure difficile procedere, no, in questa maniera. Quindi io penso che sia uno sforzo necessario e io credo anche appagante.
Sì, volendo è anche uno sforzo necessario per trovare una via d'uscita, insomma, perché poi questo è il problema, perché insomma, abbiamo visto che il piano viene da lontano e che le big tech nordamericane hanno buttato la maschera, e che anche se vogliamo la democrazia americana l'ha buttata, per cui sebbene formalmente lo Stato doveva servire come mediatore dei conflitti sociali, è invece diventato direttamente parte degli interessi dei capitalisti, in particolare, certo, dei capitalisti della tecnologia. Però, a parte questa divagazione, per cui per uscire da questo sistema che ci fa star male, sicuramente il percorso che va intrapreso non è un percorso semplice, però nonostante non è semplice non è che stiamo dicendo che stiamo partendo da zero,
no,
cioè
no.
Non è che stiamo dicendo bella stasera stiamo segnando il punto zero e quindi cominciamo da stasera a capire per esempio quali sono le funzionalità che vorremmo nel nostro social media ottimale, ammesso che ci piacciono i social media, perché magari sì. Potrebbe anche non essere, invece no, nel senso che comunque questa è un qualcosa che questa ricerca e questo percorso per fortuna è un percorso che esiste, che va avanti da tempo e che essendo un percorso non ha una fine, è come l'utopia descritta da Galeano,
certo.
Che serve a camminare perché non si raggiunge mai, però effettivamente invece dei passetti si fanno e delle cose ci sono, insomma. E voglio fare l'esempio ultimo che è di questa istanza, cioè di questa installazione, di questa piattaforma per gli appuntamenti, che è nata a Roma, diciamo buon ultima, perché invece nella maggior parte delle città italiane già esiste, ma anche nella maggior
parte. Tutte quelle che arrivano sono le ultime.
Sicuramente.
Ben
arrivata comunque.
Sì.
Ben arrivata, buon ultima. Che si chiama, l'indirizzo è roma.convoca.la, in cui ciascuno può inviare il proprio appuntamento, c'è un form apposito, quindi un
sì.
Modello che va riempito, in cui la locandina, il titolo dell'iniziativa, la data,
certo.
L'inizio, la descrizione e così via, e in questo momento c'è qualcuno che riceve questo invio di questo form, che probabilmente si trasforma in una mail e che pubblica l'appuntamento.
Sì.
Questa è una cosa che io trovo molto bella, molto utile, molto importante, perché normalmente gli spazi sociali, le iniziative di movimento vengono condivise all'interno della...
Troppo spesso su Instagram.
Sì, o sulla pagina eventi di Facebook, quindi insomma. E invece questo può essere una piattaforma autogestita basata su software libero. Che può raccogliere tutti i movimenti. Ciò
e che secondo me ci dà un esempio di che cosa vuol dire prendere delle decisioni, no?
Esatto.
Cioè appunto non è la questione del fatto che c'è uno un prodotto che è meglio di un altro, anche se sì, no? Cioè, potremmo anche sempre parlare di sì. Però
è
anche
importante.
Nel senso, non è importante per quello che volevamo dirvi adesso, almeno.
Esatto.
Ero contento. Cioè, volevamo dire come, no? Le scelte di cui parliamo non è che sono sempre, anzi, non sono presente mai, no? Le scelte su questioni incredibilmente astratte o super tecniche o che richiedono cambiamenti incredibili, ma spesso sono scelte su cui tra l'altro abbiamo visto, per esempio sulla stessa piattaforma, nodi locali in diverse città a volte fare scelte diverse, no? Per cui ci sono delle città che hanno puntato molto sul fatto che chi vuole pubblicare gli eventi si faccia un proprio utente, ok? Dice non è proprio obbligatorio, ma è la scelta chiaramente raccomandata, che tu ti fai un tuo utente perché hanno valutato che questo fosse una scelta, no, preferibile. Poi dice chiunque si può fare un utente, no? Però comunque te lo puoi fare. Oppure alcuni hanno preferito fare che gli utenti sono riservati alle strutture riconosciute, quindi al tal centro sociale, al tal sindacato conflittuale, no? E a questi soggetti specifici davate gli utenti. Chiaramente questo qui è un cambio che da un punto di vista tecnico è nullo, cioè questo è tanto il concetto di dire vabbè, a chi glielo faccio utente, a chi no, a chi gli dico di sì, a chi gli dico di no. È un cambio organizzativo, oppure no, o chiaramente poi la questione di decidere che cosa ci va dentro un sistema del genere e che cosa invece non ci va, che non è mai un problema semplice, no? Quello
le
di
iniziative
definire...
finanziate dal Comune di Roma ci vanno o non ci vanno?
No, per dirne una. O viceversa, no? L'iniziativa è interessantissima, organizzata da un collettivo, ma organizzata, no, nella biblioteca del Comune di Roma. Allora poi ci va o non ci va? Chiaramente queste sono domande complesse a cui non abbiamo sicuramente la risposta e mi tremerebbero i polsi a dover prendere io queste decisioni.
Per fortuna non dobbiamo e soprattutto non stasera.
Soprattutto non stasera. ma diciamo è il genere di discussioni con cui ci si deve incontrare e che insomma, definiscono il fatto di un sistema aperto. E poi naturalmente ci sono anche lì le questioni tecniche, che di nuovo quando parliamo di questioni tecniche non stiamo necessariamente parlando di protocolli, anche sì, no, però prima abbiamo fatto l'esempio quello del numero di caratteri, no? Il numero di caratteri, quella è una scelta che si intuisce che dal punto di vista tecnico è niente, ma dal punto di vista dell'uso di una piattaforma è molto alta, no? Per esempio, sempre rimanendo nel tema delle bacheche di appuntamenti, il nodo bolognese ha spinto molto per fortemente scoraggiare tutti quanti gli eventi che contengono le scritte fatte con Unicode. State presente, no? Che spesso le persone utilizzano.
Io sì, non so se gli altri.
Cosa sono i caratteri Unicode? Tutti i caratteri che vedete sul vostro schermo del vostro dispositivo sono tutti caratteri Unicode, ma in genere le persone chiamano caratteri Unicode quelli che di norma non vedono. Ad esempio, spesso vedete delle lettere che sono magari, no, tipo come le lettere normali, ma tipo fatte in corsivo, ok? Oppure fatte doppie, oppure sono lettere un po' strane, perché in realtà non è che sono un po' strane, sono di lingue che non sono la vostra, e questo, no? E quindi diciamo sono delle lettere che sono alle volte tipo magari bordate in grassetto, perché sono magari caratteri matematici, oppure ci sono delle lettere che vengono mutuate da altre lingue, da altri alfabeti, scusate, come il cirillico, o da ancora altri alfabeti, perché magari assomigliano a delle altre lettere nostre, ma magari sono un po' diverse e quindi stilisticamente sono meglio. Peccato che questa tecnica è molto deleteria, per esempio per le persone ipoudenti che potrebbero voler usare uno screen reader e che diciamo questo, lo screen reader non apprezza l'utilizzo di queste variazioni, perché se voi no, l'espressione concerto la scrivete usando invece di una C una roba che non è proprio una C, invece della O usate uno 0, invece della N la mettete quella al contrario, russa, che c'entra niente.
Il 3 invece della E, per esempio.
Il 3 invece della E, ne fate altre 100 così e non c'è più scritto concerto. E anche se uno va sul sito e cerca concerto, non trova niente, perché nessuno ha mai scritto la parola concerto usando queste scritte. Siccome questo in effetti non è un tema ovvio, perché magari molte persone non ci hanno mai riflettuto e quindi non vanno colpevolizzate, questo è un tema diciamo su cui si interviene e che non richiede un particolare sistema tecnico. Lì la questione è la questione di spiegare alle persone come mai una certa pratica che sui social media è diventata molto diffusa, essenzialmente perché i social media sono già sabotano la possibilità di ricercare e quindi il problema non si è mai posto, e come mai invece, no, in queste piattaforme le si voleva scoraggiare. Questo è un esempio di un tema che è un po' al limite tra il tecnico e non il tecnico, cioè si basa su degli aspetti tecnici, cioè quando voi scrivete un pennarello scrivete con un pennarello, scrivete come vi pare, e invece su un computer è diverso, e quindi no, scrivere in corsivo non è la stessa cosa, e quindi diciamo, no, e questi nodi vanno affrontati anche prendendo delle decisioni.
Un altro esempio è quello che sottolineavi prima, insomma, fuori onda, diciamo.
Allora dillo, che mi sa che non l'hanno sentito.
Mi sa che non l'hanno sentito. Cioè, per esempio, il sistema è un sistema di eventi, ma non implementa al momento un sistema di prenotazione o di vendita di biglietti.
Immagino che non lo implementerà.
Questa è chiaramente una decisione che potrebbe anche essere diversa, che è una decisione collettiva e che ha a che fare con una questione tecnica, ma anche con una questione di scelta politica, se vogliamo.
Certo.
Se invece adottassimo Eventbrite, tanto per dirne certo. uno, che è un altro di queste piattaforme private e non diciamo private e commerciali per diffondere gli eventi, lì invece potete comprare i biglietti, prenotare, comprare, mettere le cose a numero chiuso, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che non potete cambiarlo.
Certo. E quindi la scelta, no, di cosa metterci e di cosa non metterci anche in un sistema, perché a volte anche il cosa non metterci è molto importante, sono scelte che diciamo devono essere poi gestite dal gruppo che poi su quel sistema ci si ritrova, no? Poi magari, no, con ruoli diversi, no? Ci sarà chi questo sito più che altro lo guarderà, ci saranno, no, spazi che ci caricheranno le loro iniziative, ci saranno delle persone che effettivamente si porteranno la croce della moderazione, però no, sarà un sistema che comunque coinvolgerà
sempre che la comunità abbia deciso che vada moderato questo sito, perché questa è un'altra
sì.
perché
sì,
certo. Va bene, sì. Però questo è un altro certo. dei possibili temi, insomma, no?
Certo.
Comunque diciamo la questione è che come vedete le possibilità sono molte. Nelle piattaforme commerciali non conviviali, non basate su software libero, non basate su, non di comunità, poi se vogliamo, è evidente che il potere ce l'hanno i proprietari di queste piattaforme, e c'è una differenza di potere tra gli utilizzatori e chi questi sistemi li mette a disposizione. Il punto è che invece utilizzare sistemi liberi, conviviali, bla bla bla, le cose che abbiamo detto, fanno sì che questa discrepanza di potere, questa asimmetria di potere, o non ci sia o comunque tendenzialmente venga ridotta sempre di più. E questo è un punto fondamentale per uscire, come via di fuoriuscita, come fuoriuscita, diciamo.
E quindi direi che questo è per stasera tutto quello che avevamo da dirvi sulla questione social, ma non mollate la radiolina, perché dopo lo stacco musicale continuiamo a parlare di tecnologia, continuando a fare dei salti indietro nel tempo. Yeah, yeah, this big M1 right here,